22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Le immagini drammatiche che arrivano da Gaza le abbiamo viste tutte, le cronache le abbiamo ascoltate, non che sia una novità naturalmente, ma fanno particolarmente impressione, ci hanno particolarmente colpito queste immagini delle persone che cercano disperatamente di raggiungere un po' di cibo. Oggi era circolata qualche ipotesi di un accordo per una tregua, ma poi in realtà non è successo niente da questo punto di vista. È successo qualcosa di un po' miserabile nel Parlamento italiano, ossia l'informativa del governo tramite il ministro degli esteri Tajani su Gaza. Tajani che ha cercato di galleggiare come fa spesso questo governo, non lui personalmente naturalmente. È chiaro che di fronte a una tragedia del genere l'operazione non può riuscire, è veramente molto ipocrita. Di questo parliamo stasera, c'è anche la manifestazione, anzi le manifestazioni, perché sono due, delle opposizioni su Gaza il 6 e il 7 di giugno. Saluto il nostro primo ospite che è Gad Lerner. Buonasera Gad, grazie per essere qui.
Buonasera a tutti.
Allora, questo io partirei dalla situazione a Gaza, che è la più drammatica. Che impressione ti hanno fatto queste immagini delle persone dentro quella gabbia gigantesca, ammassate per raggiungere un po' di cibo?
Cosa vuoi che risponda a una domanda del genere? È una situazione che spaventa e inorridisce. Perché perdura sotto gli occhi del mondo da 20 mesi, è un sterminio che è avvenuto con i soggetti, le vittime che erano in grado di filmarsi da soli e raccontarlo, anche se invece i giornalisti hanno subito un attacco durissimo. Questa pianificazione consapevole per rendere quel territorio inabitabile, per immaginare che un domani questa moltitudine di persone se ne vada via di lì, cosa che invece è stato impedito per molti anni, perché sono persone che non hanno il passaporto e non hanno libertà di movimento, altrimenti se ne sarebbero già andate da un pezzo. Ora diciamo che è insostenibile dopo che Israele è andata a cacciarsi in un vicolo cieco. Non si capisce perché c'è una sostanziale contraddizione fra i propositi dichiarati, che sono appunto assumere il controllo militare di quell'area, assecondare il piano di Trump, che in sostanza vorrebbe dire allontanare milioni di persone, 2 milioni di persone.
Sarebbe pulizia etnica quella cosa.
Possiamo chiamarla in tutti i modi che vogliamo, ma secondo me è anche qualche cosa, oltre che di evidentemente criminale e immorale, è anche qualche cosa di molto difficilmente realizzabile. Sì, nel Novecento lo si è fatto in alcune parti del mondo, ha implicato industrializzazione delle macchine di sterminio, perché i morti non dovrebbero più essere nell'ordine delle migliaia, ma nell'ordine appunto dei milioni. Ci vuole un'industria della morte per fare questo, oppure uno spostamento, un esodo, che anche questo si è fatto nel Novecento, di milioni di persone, ma dove? Nei territori circostanti nessuno li vuole, in Europa forse qualcheduno li vuole. Quindi c'è una irrealizzabilità nei propositi dichiarati da Netanyahu e dai partiti ancora più a destra di Netanyahu, quelli di Smotrich e di Ben-Gvir, che rende questa situazione assurda, che dà soltanto l'idea che Netanyahu si illuda di poter ancora perseguire quello che è sempre stata l'idea di fondo della destra israeliana, cioè prendere tempo, schiacciare i palestinesi, opprimerli nella convinzione che alla fine nessuno farà niente per loro, né tra i paesi limitrofi, né tantomeno fra le potenze mondiali, e guadagnare mesi, anni, decenni addirittura, visto che l'occupazione militare dei territori di Cisgiordania e della striscia di Gaza,
Certo,
ormai vicina ai 58 anni di durata.
se dici così ne deduco che a tuo parere questa iniziativa, insomma, che parte ora di alcuni paesi europei sarà piuttosto inutile.
Guarda, io sono convinto che le pressioni internazionali oggi siano necessarie. Non più tardi di ieri pomeriggio ero insieme a dei cittadini israeliani residenti in Italia davanti alla prefettura a chiedere il blocco dell'accordo di collaborazione dell'Unione Europea, degli scambi commerciali con Israele e soprattutto il blocco dei rifornimenti militari. Manifestazioni che si sono svolte contemporaneamente in 12 diverse città europee con i cartelli scritti in ebraico da israeliani che hanno chiesto a noi ebrei dissidenti di parteciparvi. Sono piccole minoranze che si muovono in questo senso, sì, ma credo che siano quelle che guardano al domani, così come ricordo l'iniziativa che abbiamo fatto qui a Milano insieme ai palestinesi, utilizzando le immagini fortissime, la documentazione che ha vinto addirittura il premio Oscar di No Borders, tutte le iniziative che mettono insieme chi dissente dai gruppi dirigenti fanatici dell'una e dell'altra parte, al di là della guerra delle parole, qual è la parola che si deve, si può usare, al di là di queste schermaglie che sono un lusso che ci possiamo permettere noi che siamo lontani dal cratere, da questa guerra ferocissima, mettere insieme chi lavora per la convivenza in quelle terre. In questo senso anche la manifestazione del prossimo 7 giugno può essere un passo ulteriore.
Sì.
Devono parlare israeliani e palestinesi, ebrei e arabi residenti in Italia, farsi tramite di questo progetto comune.
Cosa pensi dell'intervento di Tajani oggi alle Camere? Il governo italiano non ha voluto prendere una posizione netta tra l'Europa e Netanyahu. L'Europa intendo dire i paesi che invece si sono espressi in maniera molto critica.
Io credo che il governo italiano nei mesi scorsi abbia preso una posizione molto netta e chiara che non poteva dichiarare, cioè sperava che Israele facesse il lavoro sporco anche nel suo, nel tra virgolette, nostro di occidentali interesse. Questo non si può dichiarare, non si poteva dichiarare. Per la verità l'ha fatto Trump per un certo periodo di dire lasciate Netanyahu che finisca il suo lavoro. È uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo, perché le estreme destre di tutto il mondo hanno scoperto gli stessi che sono stati antisemiti nel secolo scorso, che hanno perseguitato gli ebrei, hanno scoperto di poter vedere nel modello di etnocrazia, di paese che rivendica i diritti, come dire, di radici culturali e religiose soltanto della maggioranza, la barriera contro i migranti, il baluardo contro l'Islam. Questo il governo italiano ha fatto con il suo partito fratello, che è il Likud. Non dimentichiamo che Giorgia Meloni è stata presidente dei conservatori europei per anni e aveva per vicepresidente, lo è tuttora vicepresidente, una ministra del governo Netanyahu, perché il partito Likud è fratello di Fratelli d'Italia. Oggi questa posizione non è più sostenibile. Le photo opportunity insieme a Netanyahu per far vedere che non siamo più antisemiti, ci siamo pentiti delle leggi razziali, oggi anzi siamo i migliori amici degli ebrei, la sinistra che è antisemita, questo messaggio che è andato avanti per alcuni anni e che ha fatto malissimo anche al mondo ebraico. Io ho sempre pensato che da certi amici bisognasse guardarsi, e vedrete che saranno anche i primi, considerando Israele un intralcio, considerando non più difendibile quell'avamposto, saranno i primi a tornare anche alle vecchie argomentazioni suprematiste. Trump ci è già vicino. Tajani oggi non ha neanche pronunciato il nome di Netanyahu, perché c'è un grande imbarazzo, non puoi ostentare un rapporto privilegiato fino al giorno prima e il giorno dopo, appunto, che fai? Hanno votato contro la ridiscussione dell'accordo commerciale, all'Assemblea delle Nazioni Unite l'Italia è stata tra i pochi paesi, 26 in tutto mi pare, che si sono astenuti sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma qui cosa che dici? Due popoli, due stati, se poi quando devi votare ti astieni.
Grazie Gad Lerner per essere stato con noi, una buona serata.
Buona serata a voi.
Citava Gad Lerner la manifestazione del 7 giugno a Roma, si terrà in Piazza San Giovanni o arriverà in Piazza San Giovanni partendo alle 14. Saluto la deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Elisabetta Piccolotti. Buonasera.
Salve, buonasera.
Con quali, come si dice in termini, si diceva forse una volta, piattaforma andate in piazza?
La piattaforma c'è ed è stata anche presentata in Parlamento perché esiste una mozione unitaria molto completa di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che chiarisce quali sono i punti politici, al centro delle nostre richieste. Vanno dal riconoscimento dello Stato di Palestina fino alla fine dell'occupazione illegale dei territori in Cisgiordania, la rottura, la sospensione del patto, di Unione Europa-Israele, la fine del commercio di armi con Israele. Insomma, ci sono 12 punti, tutti molto pregnanti e molto diretti, che possono essere e sono la perfetta piattaforma politica, di una manifestazione come quella che vogliamo fare il 7, che non sarà soltanto di solidarietà e di sdegno per quello che sta accadendo, ma vuole essere una, manifestazione che chiede al governo di prendere impegni precisi.
Impegni che oggi non ha, ha deciso, ha ribadito che non prenderà.
No, assolutamente, purtroppo c'è una totale scissione fra le parole e i fatti. Tajani, è venuto a dire che sostengono il piano arabo, i due popoli, i due stati, che bisogna chiedere il cessate il fuoco, ma a queste, parole non corrisponde nessun atto diplomatico preciso e nessuna risposta. Anche dal punto di vista operativo. In particolare fa impressione quando il ministro Tajani, definisce il riconoscimento dello Stato palestinese come un atto simbolico che non avrebbe senso in questo momento, quando è chiaro che chi sostiene un'ipotesi, di soluzione del conflitto basata sullo slogan due popoli, due stati, dovrebbe prima di tutto riconoscere lo Stato palestinese, perché non può esserci una situazione in cui uno Stato esiste e l'altro invece no. Quindi siamo dentro davvero un'ipocrisia intollerabile che noi abbiamo definito complicità, perché questo modo di affrontare, la questione del genocidio a Gaza, completamente inerme e completamente, retorico da parte del ministro Tajani, per noi equivale, diciamo, lascia passare nei confronti del governo criminale di Netanyahu.
Senta, lei ha parlato di mozione unitaria, in realtà se consideriamo tutte le opposizioni non è unitaria perché i centristi non ci sono e saranno in un'altra piazza, sempre su Gaza, il giorno prima a Milano.
Sono libere scelte di chi ha posizioni diverse dalle nostre, però io credo che il valore politico dell'unione di tre partiti importanti come PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra sia, diciamo, chiaramente un posizionamento che permette a tantissimi cittadini di scendere in piazza. Ho sentito Calenda e Renzi dire che se la nostra sarà una manifestazione antisemita loro non potranno venire. Io mi sento profondamente offesa da queste affermazioni perché nella nostra mozione non c'è assolutamente nulla di antisemita, né noi siamo mai stati nemmeno leggermente indulgenti nei confronti dell'antisemitismo, che è uno dei nostri nemici culturali e politici. Quindi sono veramente affermazioni insensate, spero dal sen fuggite.
E poi c'è un'altra manifestazione, sempre sul tema, il 21 di giugno. Allora, c'è un proliferare di manifestazioni. Da un lato questa è cosa è positiva, naturalmente, dall'altro magari un cittadino capisce poco come mai non si sia sempre tutti insieme.
Ma io sono felice che finalmente ci sia un proliferare di manifestazioni, c'è il 31 maggio quella contro il decreto sicurezza, ci sono i referendum importantissimi dell'8 e del 9 giugno, voglio ricordare a tutti che è fondamentale andare a votare e anche convincere tutti i nostri conoscenti a fare lo stesso. Poi ci sono le piazze, la piazza dei partiti del 7 giugno. Che noi abbiamo convocato anche sulla spinta di un'urgenza, perché sappiamo che bisogna fare pressione internazionale ora che per l'appunto il governo Netanyahu ha messo in campo l'operazione dei carri di Gedeone, quella che punta a espellere la popolazione di Gaza dalla striscia e a fare l'occupazione definitiva. Poi c'è anche la data del 21 giugno e noi ci andremo perché è altrettanto una data importante che ha temi anche più larghi oltre a quello di Gaza. C'è tutta la questione del riarmo, dell'economia di guerra, del commercio di armi, insomma, sono tutti temi che ci stanno a cuore. Io penso che più questo paese si mobilita e riesce a riempire tutti gli spazi di una partecipazione attiva dei cittadini, più vuol dire che stiamo andando sulla strada giusta.
Grazie Elisabetta Piccolotti, una buona serata. So che è in aula per tornare a
Sì.
votare, perché in Parlamento. Su cosa state votando adesso alla Camera?
Stiamo votando sul decreto sicurezza, e voteremo penso per tutta la notte perché abbiamo presentato tantissimi ordini del giorno. Questo è un decreto davvero pericoloso dal punto di vista della repressione del dissenso. Gli operai che faranno un picchetto bloccando la strada, come ce ne sono stati a migliaia, negli ultimi decenni, rischiano di finire in galera, rischiano di finire in galera i ragazzi che protestano contro il cambiamento climatico. C'è una sproporzione pazzesca delle pene. È chiaro che il governo, diciamo, sta raccontando che è un decreto contro le truffe agli anziani, ma in realtà dentro ci ha infilato tantissimi strumenti di repressione sociale e politica, purtroppo.
Grazie, arrivederci, buona serata.
Grazie, arrivederci.
Era Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra. Noi rimaniamo nell'area, cioè
Pronto?
nella stessa alleanza con Angelo Bonelli. Buonasera.
Buonasera.
È la Camera anche lei per caso
Sì,
a votare,
sono
quindi
la cara. Sono la cara.
vi ho
Sono
portato via
uscito
qualche
per non
minuto
disturbare.
a entrambi. Senta Bonelli, discutevamo con Elisabetta Piccolotti del fatto che ci sono molte piazze in queste settimane, a questo punto sono tre, tra il 6 e il 21 di giugno su Gaza. Ci sono elementi che vi tengono tutti uniti, elementi che vi dividono, quelli che vi dividono li abbiamo visti. Io volevo con lei vedere il lato positivo. Oggi in aula tutte le opposizioni erano unite contro le parole di Tajani.
Sì, parole cariche di ipocrisia di chi ancora oggi non riesce a condannare e alle parole dare anche un seguito. Quello che tanti paesi europei stanno facendo, per esempio, rivedere l'accordo di cooperazione Italia-Europa-Israele, chiedo scusa, su cui l'Italia ha votato contro. E oggi il governo ha una mia richiesta esplicita di revocare l'accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele, ha detto no. Tra l'altro usando un'argomentazione che trovo francamente inaccettabile, perché ritengono che quell'accordo sia uno strumento di dialogo per portare alla pace. Ma insomma, non capisco assolutamente come sia possibile che la cooperazione e l'assistenza militare a Israele, che sta bombardando, uccidendo civili e ha ucciso sino ad oggi 18.000 bambini, possa essere definito strumento di dialogo.
Evidentemente strumento di dialogo non è, ma che cosa potrebbe fare concretamente il governo italiano? Perché anche una presa di posizione come quella di interrompere gli accordi commerciali non è che fermi il governo Netanyahu, diciamoci la verità.
Insomma, non è una questione di poco conto perché contribuisce a costruire un contesto internazionale di isolamento su cui a un certo punto il governo israeliano non potrà che non fare i conti, anche perché sono convinto anche che nella stessa società israeliana ci sia un sommovimento rispetto all'orrore che il governo criminale di Netanyahu sta facendo. Ma se nessuno osa dire nulla, Netanyahu si sente impunito ad andare avanti. Del resto abbiamo visto il ministro Salvini, vicepremier, andare a Tel Aviv a stringere la mano a Netanyahu dicendo che sarebbe ben felice di ospitarlo in Italia, noncurante che c'è un mandato di cattura internazionale per il criminale Netanyahu.
Grazie Angelo Bonelli, saluto anche lei, la lascio di nuovo
Grazie.
all'Aula, alla Camera dei Deputati, una buona serata. Ultimi minuti della puntata di oggi dell'Orizzonte delle 20 con Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura.
Buonasera Luigi, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare.
Per i pochi che non ti conoscono, giornalista esperta di Medio Oriente, Laura, commentavamo anche in altri spazi queste immagini che arrivano da Gaza, questa immensa gabbia dentro cui le persone sono state tenute di fatto per sperare di poter ricevere un po' di cibo.
Sì, le gabbie le vediamo dall'epoca di Guantanamo, francamente, e diciamo la questione è che poi alla fine, tra l'altro, le aziende che realizzano queste strutture, i contractors che le gestiscono, sono quasi sempre le stesse, sono spesso delle revolving door del sistema americano, per cui come era accaduto all'epoca di Guantanamo, poi nel CDA di quell'azienda trovi diceni. Ecco. Diciamo che in questo sistema però la questione che fa la differenza, al di là della disumanizzazione, al di là della questione che in queste gabbie questi civili assumono le sembianze di animali e non sono molto diversi dai prigionieri che Israele porta nelle prigioni di Stalingrado, per esempio, e il fatto che adesso c'è il controllo facciale, cioè chi va lì, e questo è il motivo per cui molti si rifiutano di andare, vengono schedati. Il fatto di essere schedati totalmente, diciamo con le forme dell'intelligenza artificiale, li rende ancora più vulnerabili. È una delle cose che perplimono di più i Gazawi, per chi ha parlato con alcuni di loro, è la preoccupazione che il fatto di andare lì attraversando una strada nella quale potenzialmente vicino al corridoio Nezzarim si può morire, significa che sono ben disposti verso questa organizzazione, quindi potrebbero anche collaborare con Israele. Questa è una cosa che ovviamente insospettisce Hamas, che aveva anche un'altra gestione, e questo crea inevitabilmente una pericolosità estrema per chi comunque va lì facendo tanta strada, cercando di recuperare qualcosa dopo giorni e giorni di fame.
Certo, naturalmente Laura Silvia, non nascondiamoci che la gestione di Hamas a cui tu hai fatto cenno era una gestione che utilizzando gli aiuti portava denaro nelle casse di Hamas.
Questo è tipico di tutte le aree di questo genere, cioè chi ha quel minimo di controllo del territorio tende a taglieggiare i cittadini. Un sistema simile, posso assicurarvi, per esempio esiste al nord del...
Ti abbiamo perso,
tuttavia,
ti abbiamo perso
diciamo,
per qualche istante quando stavi spiegandoci dove esiste un sistema simile, è saltata la comunicazione.
Questo sistema esiste anche in altre parti del mondo, per esempio in zone che spesso riceviamo aiuti umanitari, per esempio in Yemen funziona così, nelle aree controllate dalle milizie. Tuttavia, pur essendoci il problema, non deve essere utilizzato come la foglia di fico per giustificare da parte di Israele una gestione assolutamente indecente del passaggio degli aiuti umanitari. Peraltro voglio ricordare che tutti gli aiuti umanitari che arrivano stavolta con questa agenzia sono dei prodotti israeliani, quindi insomma la questione è anche abbastanza, diciamo, eticamente un po' pelosa.
Senti, oggi per qualche ora è circolata sui media internazionali una ipotesi di un nuovo cessate il fuoco, di una nuova tregua, di un nuovo accordo. Da questo punto di vista poi è sfumato tutto quanto. Da questo punto di vista quanto tempo dovremo attendere a tuo parere?
Io credo che questo è evidente anche dai comportamenti di Trump nella regione. Trump non ha particolare voglia di tenere quest'area in una instabilità ed è quello che ha promesso in generale ai paesi con cui ha delle notevoli partnership. La questione resta in mano agli attori principali. Hamas pare che abbia fatto questo passo, del resto è allo stremo. Però l'altro passo lo deve fare Israele di Netanyahu e non mi sembra che abbia particolare voglia di lasciare andare la striscia di Gaza.
Laura Silvia Battaglia, grazie per essere stata con noi questa sera.
Grazie a voi.
Grazie va anche e soprattutto a chi è rimasto con noi fino a quest'ora. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento ve lo ricordo e con l'orizzonte delle 20 sempre domani, sempre attorno alle 20. Adesso vi lascio, se volete e potete, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.